E adesso ci rivolgiamo alla parola di Dio, fratelli e sorelle. Libro degli Atti degli Apostoli, un capitolo che non leggiamo mai, il capitolo 2. Poi dite, ma cosa possiamo tirare fuori di nuovo da un capitolo che abbiamo letto centinaia di volte? Io penso centinaia di volte. Eppure il Signore c'ha sempre qualcosa di nuovo per noi. Leggiamo dal verso 37, Atti capitolo 2, dal verso 37. Dio sia lodato. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi. Ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli, per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava, li esortava, dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Se era perversa la generazione ai tempi di Pietro, figuriamoci la nostra. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Gloria a Dio. Speriamo presto di farne 3.000 pure noi di battesi. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore. E molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni, li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. E ci soffermiamo sul verso 42. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Erano perseveranti. Stiamo parlando di quelli che ricevono il messaggio del Vangelo il giorno della Pentecoste. Ci siete, fratelli? Pietro ha predicato nel nome di Gesù, ripieno di Spirito Santo, e si convertono 3.000 persone. E insieme ai 120 che erano nell'alto solaio, si uniscono e le conseguenze della Pentecoste sono queste che leggiamo in questi pochi versi. Prima conseguenza della Pentecoste è la perseveranza. E vorrei parlarvi questa sera brevemente della perseveranza. Ed erano perseveranti. Perseveranti significa assidui, impegnati, coinvolti, che continuavano a fare qualcosa senza stancarsi. Amen. Ci sono tre tipi di perseveranza, così ho voluto schematizzare. La perseveranza del disperato. La perseveranza del disperato è quella che porta le persone a fare tanti chilometri per salvarsi da una persecuzione, da una situazione politica, economica disastrosa. E abbiamo sentito delle storie, io le ho sentite anche dal vivo, storie di nostri fratelli che sono fuggiti dalla persecuzione in Africa, che hanno attraversato il deserto, che sono andati in Libia e poi hanno preso un barcone, si sono imbarcati con una possibilità su due di rimanere vivi, per arrivare finalmente in un posto dove potevano stare in pace. Ecco, io chiamo questa la perseveranza dei disperati. Ma non è la perseveranza di questi che troviamo qui. Poi Poi c'è la perseveranza di quelli che vogliono raggiungere a tutti i costi un obiettivo. La perseveranza di chi studia e poi si diploma, poi si laurea, poi va a fare il master. E quella è una ci vuole perseveranza. Perché c'hanno davanti un obiettivo. È una perseveranza nello studio, è una perseveranza nell'impegno, allora devono lasciar perdere altre cose, perché se vuoi raggiungere l'obiettivo devi studiare, ti devi impegnare, devi stare lì. La chiamiamo la perseveranza di chi vuole raggiungere un obiettivo nella vita, un obiettivo lavorativo. Ma queste due perseveranze si differiscono da questa terza perseveranza che vediamo qui negli Atti degli Apostoli, perché io chiamo questa la perseveranza della passione. Ed è una perseveranza piacevole. Amen. Il disperato persevera perché è disperato. Lo studioso, il giovane che deve raggiungere un obiettivo, persevera, rinuncia e soffre. Preferirebbe non farli tutti questi sacrifici, ma poi alla fine li deve fare. Non è piacevole, ma la perseveranza dei cristiani è piacevole. E io la chiamo la perseveranza della passione. Noi siamo appassionati, eh? C'è gente che è appassionata, che ha degli hobby, no? Anche questi perseverano. Ed è una perseveranza dell'appassionato. Gli piace. Avete mai visto quelli che fanno i modellini piccoli piccoli, si mettono lì, mettono insieme i pezzi e fanno i modellini. E stanno lì giorni, 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 poi se lo riguardano, se lo fanno. E quella è una passione. Cioè lo fai con piacere, perché nessuno ti costringe a farlo, lo fai perché ti piace. Ci siete, fratelli? C'è quello che cura i fiori, no? C'è la passione dei fiori, eh? E sta lì ore e ore a guardarsi i fiori, che belli, ci parla. Che bello questo, era come è cresciuto oggi, no? E quella è passione, no? Non è che ti costringe qualcuno, lo fai perché ti piace. È vero? E noi credenti, queste cose della perseveranza nostra le facciamo perché ci piace. Oh, mi tocca andare in chiesa. Pure oggi, guarda che bella giornata che c'è. Con sto caldo, dobbiamo andare al culto, ma perché non andiamo da qualche altra? E invece il credente non se lo pone il suo problema, non vede l'ora di andare nella casa del Signore. Quanto è bello, quanto è piacevole che i figli di Dio, che il popolo di Dio, che i fratelli e le sorelle dimorino insieme. E allora vediamo la perseveranza piacevole del verso 42. Ci sono quattro aspetti. Siete con me, fratelli, mi seguite? Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. La prima cosa in cui dobbiamo essere perseveranti è la dottrina. Dottrina significa insegnamento. Infatti altre versioni traducono qui: erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, cioè l'insegnamento biblico, la parola di Dio. La prima cosa, la base di tutto, fratelli, sorelle, è la parola del Signore. Sei appassionato della parola di Dio? Aspettavo una men migliore. Cancella tutto. Sei appassionato della parola di Dio? Questi perseveravano nell'ascoltarli, non si stancavano mai. C'erano questi apostoli che a un certo punto dicevano: fratelli, abbiate pazienza, siete 3.000, non possiamo, di notte fateci dormire. No, ci dovete raccontare di Gesù, noi siamo arrivati adesso, eravamo lontani, parti, medi, lamiti, veniamo da tutte le parti, da Cirenaica, non sappiamo niente di queste cose, apostoli, voi non potete dormire, ci dovete raccontare tutto di Gesù. E gli apostoli erano lì e raccontavano la storia di Gesù. Ecco perché a un certo punto l'hanno scritta, perché venivano migliaia, migliaia di persone, loro dovevano raccontare da capo tutta la storia. E poi la dottrina, l'insegnamento, la morale cristiana. Sai, Gesù ha fatto. Gesù ha detto ama il tuo nemico. Gesù ha detto porgi l'altra guancia. E io mi immagino tutte queste persone davanti agli apostoli che ascoltavano e bevevano. E non stavano lì dicendo ma che ore si sono fatte? No, andiamocene a casa. No, stavano lì e non si stancavano. Erano perseveranti. Questo è il segno della Pentecoste. Questo è il segno della Pentecoste vera. Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. La parola di Dio deve essere da noi amata, studiata, conosciuta e condivisa. Perché, fratelli, non sono le parole nostre che salvano la gente, è la parola del Signore, è il seme della parola di Dio. Quello cambia i cuori. Perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Anche questa umiltà che vedo in questa attitudine, no? L'umiltà di dire, io non so, io voglio essere ammaestrato. E Gesù ha detto, andate per tutto il mondo, fate i miei discepoli, ammaestrateli. Cioè, spiegategli, insegnategli queste cose. Cioè, beh, tanto c'è il pastore che insegna. Fratelli, ma dopo che avete imparato, dovete voi essere insegnanti e dovete voi portare la parola di Dio nelle vostre case, nei vostri luoghi di lavoro, nelle scuole, per le strade. Perché questa dottrina che impariamo la dobbiamo poi trasmettere e spiegare alla gente che ci domanda della nostra fede. Ti domandano della tua fede, sì o no? Perché se non ti domandano niente vuol dire che non vedono niente. Se non ti domandano niente vuol dire che sei anonimo. Stavo pensando un'altra cosa riguardo questi versetti. Tu pensi che non si possa definire quanto leggi la Bibbia e quanto preghi e quanto ami la comunione fraterna? Io ti dico che si vede. Si vede quanto leggi la Bibbia. Da come parli? Da come parli? Io mi ricordo i fratelli anziani di quando mi sono convertito io. E questi fratelli anziani parlavano un linguaggio strano. E io mi ricordo che a volte ogni tanto se ne uscivano fuori dicevano avvegna che, perciò che, con ciò sia cosa fosse che. E io dice, ma da dove escono tutte queste parole così, questi paroloni? Perché poi erano tutte persone semplici, chi aveva la terza elementare, chi aveva imparato a leggere con la Bibbia. Non sapevano leggere e scrivere, avevano imparato con la Bibbia a leggere e parlavano con la Bibbia. Usavano la Bibbia Diodati, quella antica, che aveva questi termini così, perciò che, a ciò che. E quando parlavano, ti parlavano con la Bibbia. E tu potevi star certo che quelli amavano la Bibbia e stavano sempre a leggere la Bibbia e quando parlavano, parlavano della Bibbia e quando dicevano una cosa ci mettevano sempre un versetto biblico. Si è accesa la luce perché Gesù è la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. C'erano sempre un verso biblico nella bocca. E al contrario, invece, oggi molti credenti non la conoscono proprio la parola di Dio. E si vede come si vedeva e come si deve vedere chi la legge. Signore, fa che si veda che siamo studiosi della tua parola e che la amiamo. Che siamo perseveranti. Poi il secondo punto è la comunione fraterna. E ieri ci siamo goduti la comunione fraterna. io pensavo proprio a questo verso ieri, che bella la comunione. Ma, e poi mi domandavo, ma come fanno certi cristiani a non amare la comunione fraterna? L'avete conosciuti quelli che dicono, sì, va bene, ma io sto a casa mia, prego a casa mia, leggo la Bibbia a casa mia, sarà vero poi, non lo so. Comunque, testimonio a casa mia, so a casa mia. Quello si chiama il cristiano a casa mia. Ma questi qui della Pentecoste non stavano a casa loro da soli, ma dice così la scrittura. Erano perseveranti nella comunione fraterna. E poi il verso 46, sentite qua. Ogni giorno, oh, questi non c'erano niente da fare. O stavano così, in un periodo di ferie. Vabbè, ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Perché andavano al Tempio? Perché ancora non c'erano le chiese. Era appena iniziata la chiesa, no? È arrivata la Pentecoste. Dove andiamo? Andiamo al Tempio. Al Tempio, lì è il luogo della preghiera, no? E andavano tutti i giorni al Tempio. Poi che succedeva però? Al Tempio non c'erano solo i cristiani, c'erano pure gli ebrei, i farisei, i sadducei. C'era la confusione del Tempio. E allora questi fratelli, dopo il Tempio, andavano nelle case. E rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Stavano insieme, volevano stare insieme. Questi della Pentecoste volevano stare il più possibile insieme. E si vede anche questo, se tu ami la comunione fraterna, se vuoi stare insieme, fratelli e le sorelle. Voi siete qui, gloria a Dio, no? Magari poteva esserci anche qualcun altro. Bisogna essere perseveranti nella comunione fraterna. Gesù ha fondato la Chiesa, l'abbiamo detto tante volte, vero? È un'idea di Gesù, non è un'idea degli apostoli, la Chiesa. Gesù ha detto, tu sei Pietro, su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Le porte dell'Ades non la potranno vincere. Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ma come, Signore, non sei con me pure quando sto da solo? Certo. Però quando ce ne sono due o tre, Gesù vuole darci un insegnamento, state insieme, più di uno, insieme, nella comunione fraterna. E che bella questa comunione fraterna, perché poi il terzo punto dice nel rompere il pane. Ora qui c'è un accenno alla Santa Cena, ovviamente. Rompere il pane, il gesto che Gesù fa nell'ultima cena. Rompe il pane e lo distribuisce, dice questo è il mio corpo, prendete e mangiatene tutti, e poi il calice. Ma rompere il pane, lo ripete nel verso 46, ma rompevano il pane, rompevano il pane. Signore, aiutaci a rompere il pane. Perché? Perché volevano mangiare insieme. Prendevano il loro cibo insieme. Ho pensato una cosa, fratelli. Quanti episodi della Bibbia, quanti? Un giorno faremo uno studio biblico a tavola con Gesù, lo chiamiamo. Quanti episodi della Bibbia, del Vangelo, troviamo Gesù a tavola. Quanti insegnamenti Gesù dà intorno a del cibo? Quante volte Gesù accetta gli inviti che gli facevano i farisei e va a mangiare? Perché? Perché per gli ebrei, ma noi su questo siamo come gli ebrei, anche per gli italiani, ma io penso un po' per tutti i popoli, il momento del pasto consumato insieme è un momento di comunione, o no? Tu non vai a mangiare la pizza con gli antipatici, ci vai con i simpatici. Ci vai con gli amici, vero? Tu vai a mangiare, quando esci, vai a pranzo, vai a cena con qualcuno, ci vai con gli amici. Perché? Perché in quel momento, mentre si mangia, si parla. E Gesù quando parlava e tu stavi lì e sentivi gli insegnamenti di Gesù a tavola, quanti ne ha dati, quanti miracoli ha fatto Gesù nelle case, mentre prendevano il cibo. E poi, quando Gesù ha voluto lasciarci un memoriale di ricordarci di Lui, che cosa si inventa Gesù? Il pane e il vino. Cibo. Fate questo in memoria di me. Voi siete miei amici. Allora, se siete miei amici, fate questo in memoria di me. Ricordatevi di quando stavamo insieme a tavola e mangiavamo. E poi alla fine Gesù dirà che quando andremo in cielo, di nuovo, saremo tutti a tavola. E sederemo a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe. E poi Gesù dice, io non berrò più del frutto della vigna, finché non lo berrò nuovo con voi, di nuovo, in cielo, sì. Oh Signore mio, quanto è importante questo pasto, questo mangiare insieme, questa amicizia, questa fraternità, questo stare insieme. Che bello stare insieme e poi parlare delle cose del Signore. Che bello. Erano perseveranti, gli piaceva, era una perseveranza appassionata, non era una perseveranza forzata, mi tocca sta con i fratelli. No, che bello stare con i fratelli e le sorelle. E l'ultima cosa, erano perseveranti nelle preghiere. La Pentecoste produce perseveranza, una perseveranza appassionata, perseveranti nelle preghiere. Pregavano insieme. Dobbiamo pregare nella nostra cameretta da soli. C'è l'insegnamento di Gesù, no? Tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi di dentro e invoca il Signore. E il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa, vero? Ma c'è una preghiera comunitaria. C'è un pregare insieme. E quanto è bello quando ci troviamo qui per la preghiera insieme, fratelli. Lo voglio dire a beneficio di quanti o non possono o non vogliono trovare il modo di liberarsi per venire alla riunione di preghiera, che è una benedizione. Stiamo avendo delle riunioni di preghiera il giovedì meravigliose. Il Signore ci parla con lo Spirito Santo, ci parla attraverso la sua parola. Io lo so, qualcuno c'ha difficoltà, non sa come muoversi, ma io so che tanti altri potrebbero venire e non vengono. Ti consiglio di essere perseverante e appassionato. Ma io non so pregare, no, quello proprio non c'entra niente. Perché se tu mi dici che non sai pregare, è come se tu mi dicessi non sai parlare. Sai parlare? Sì, è pregare e parlare con Dio. Cioè non è che è recitare delle formule, pregare è parlare con Dio. E tutti possono parlare con Dio, i bambini possono parlare con Dio. I bambini quando parlano con Dio ci danno un sacco di lezioni sulla preghiera. Perché fanno quello che Gesù ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli. Se un figlio chiede al padre un pane, il padre gli dà forse una pietra? No. E voi? Perché non chiedete al Padre Celeste? Se voi domandate cose buone, il Padre vostro che nei cieli donerà cose buone a quelli che gliele domandano. Amen. la preghiera, fratelli. E rimanendo nel solco di quanto stavo dicendo prima, si vede pure quanto preghiamo, eh? Si vede se leggiamo la Bibbia, si vede se amiamo la comunione fraterna e si vede pure se preghiamo. Tu che ne sai quanto tempo passo io in preghiera? Lo so. No, fratello Alberto, tu mi stai giudicando. No, non ti giudico. Faccio constatazioni, è diverso, vero? Giudicare significa che io voglio condannarti, in qualche maniera voglio ergermi a tuo giudice, no? Invece constatare significa che tu mostri qualcosa che io scorgo. E non ti giudico per questo, ma lo so. E da cosa sai che io prego tanto o poco? Lo vuoi sapere quando me ne accorgo? Quando c'hai un guaio. Appena tu hai un problema, io mi accorgo se tu sei uno che prega oppure no. E anche tu te ne puoi accorgere. Come affronti i problemi? Che disastro, mi è successa una cosa terribile, adesso come faccio? E vai in confusione, che ti è successo? Una cosa terribile, che è successo? Si è graffiata la macchina. E vai in confusione, sei disperato. Poi incontri quel fratello e quella sorella che hanno veramente i problemi, che hanno veramente i guai, che hanno veramente la sofferenza. E questi li vedi che radiosi, che ringraziano il Signore, che lo benedicono. Io dico, questi pregano. Ah, vedete che ci siete arrivati pure voi, eh? Ricordatelo questo la prossima volta che ti lamenti. Chi si lamenta loda poco. Chi loda molto si lamenta poco. È semplice, fratelli, ma è talmente semplice che questo manifesta la nostra perseveranza. Dobbiamo essere perseveranti nelle preghiere. E fratelli, voglia Dio che possiamo essere perseveranti come erano questi primi convertiti. Amen. Che possiamo appassionarci alla parola di Dio, appassionarci alla comunione fraterna, amare la preghiera. Oh Signore, aiutami, non lo dico, aiutami ad amare la preghiera. È stare nella tua presenza, Signore, perché si vede quando siamo nella presenza di Dio. Ci alziamo in piedi, fratelli, vogliamo pregare. Gloria a te, Signore, alleluia.